Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, a tutti gli ascoltatori di Radio Nazionale Veneta, che vi trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi, questa sera, noi parleremo anche della, diciamo, liberazione del 1945 e della lotta contro la criminale Teppaglia nazifascista, che i patrioti, diciamo così, veneti, ma non solo veneti, hanno combattuto per ottenere il proprio libero arbitrio. Fermo restando che, tanto per non essere, dirle alla conclusione, ma per dirle immediatamente, quello che i patrioti hanno combattuto per avere il loro libero arbitrio, eccetera, non l'hanno ottenuto, perché è stato un processo di restaurazione. Praticamente chi comandava prima ha comandato anche dopo, ha continuato a comandare. Non c'è stato nessun processo di defascistizzazione della comunità, anzi abbiamo visto che il traditore del proprio popolo, Togliatti, non solo ha accolto all'interno, tra le sue braccia e all'interno del Partito Comunista, tutta la Teppaglia fascista che si aggirava intorno all'Italia, intorno alla politica, ha dato l'amnistia nei confronti di tutta questa Teppaglia che ha torturato, ucciso, affamato il popolo, se li è portati al suo interno. D'altronde una cosa, per certi aspetti analoga, sta succedendo anche adesso. Tutta una componente importante neofascista in qualche modo tenta di portarla sulle sue posizioni. Ma questa è un'altra storia che si vedrà e andremo a analizzare. Ecco, diciamo che la lotta di liberazione dalla canaglia nazifascista in Italia è stata una lotta portata avanti e avendo delle basi popolari, dopo aver verificato che in vent'anni di fascismo ha avuto come sbocco una guerra, ha avuto come sbocco bombardamenti, disastri, sangue, fame e quant'altro. Quindi di per sé il fascismo si è dimostrato, a prescindere da qualsiasi forma di analisi ideologica, il suo fallimento. Perché? Perché diciamo, l'Italia, come espressione, non è stata aggredita da nessuno. Nessuno ha dichiarato guerra all'Italia, ma è stata l'Italia a dichiarare guerra al resto del mondo. Anzi, Mussolini si arrabbiava con Hitler perché non poteva partecipare anche lui alle dichiarazioni di guerra, perché anche il fatto che non è entrato in guerra nel 39 era dovuto proprio alla forma di impreparazione di un esercito comandato da generali Felloni, da un'industria che non era in grado di reggere certamente è una preparazione bellica e, diciamolo francamente, non aveva neanche le materie prime, sia da un punto di vista del sostenimento alimentare che del sostenimento bellico, per poter entrare in guerra. Ciò nonostante, nel 1940 è entrata in guerra. Ciò nonostante ha aggredito l'Albania, ha aggredito la Jugoslavia, ha aggredito tutte, potremmo elencarle, ha dichiarato guerra a tutto il mondo che non era il mondo legato alla triplice, al patto Roma-Tokyo-Berlino. Ecco, questo è l'elemento che dimostra il fatto che il fascismo è stato una iettatura per il nostro popolo. Poi, dopo 3 anni di guerra, diciamo così, disastrosa, condotta tatticamente e strategicamente nel peggiore dei modi, d'altronde siamo di fronte a una Stato Maggiore militare dei generali Felloni, che giusto appunto erano generali da operetta. Dopo 3 anni di guerra, dopo 3 anni di sconfitte, dopo 3 anni di patimenti per il popolo italiano, il stesso re, pur di salvarsi, ha esautorato Mussolini ed ha messo in piedi un altro governo composto dal capo di Felloni, dei generali Felloni, cioè il generale Badoglio. Ecco, non dimentichiamoci che il re e tutto il seguito, tutto il governo, ha lasciato senza e tutto lo Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione, hanno lasciato senza ordini, senza indicazioni, senza direttive l'esercito, il governo, eccetera, e sono fuggiti come dei ladri, perché questo erano, come dei malfattori più che ladri, ma anche ladri. Sono fuggiti a Pescara, si sono imbarcati sulla nave Baionetta e sono fuggiti al sud sotto la protezione degli alleati. Ecco, questo è il quadro che ha preceduto, la ribellione dei patrioti. Non dimentichiamoci che anche nei 45 giorni, credo, dal 25 luglio all'8 settembre, il governo Badoglio non è stato in grado di fare nulla per mettere coese, mettere assieme, unificare, cercare di dare una risposta alla necessità e anche alla volontà del popolo di contrapporsi alla Wehrmacht, di contrapporsi alle SS, sostanzialmente di contrapporsi all'invasione da parte dei tedeschi dell'Italia. Non hanno fatto nulla, hanno abbandonato, sono fuggiti, e questo è già una condanna precisa e decisa nei confronti di quella classe dirigente, nei confronti di quella casta militare fellona, nei confronti della monarchia e ovviamente anche nei confronti di chi? Nei confronti delle lobby che governavano, che gestivano l'economia italiana, non per ultimo la Fiat. Questo è, l'elemento. A quel punto effettivamente c'è stata una volontà da parte dei patrioti di reagire per salvaguardare quantomeno quello che era possibile salvaguardare, e si è ispirati al movimento patriottico jugoslavo, che già da tempo portava avanti una lotta contro i nazifascisti. I primi accordi sono stati tra i partigiani, o comunque tra i patrioti del Friuli Venezia Giulia, e i partigiani sloveni. Questo, si sono fatti degli accordi ancora prima del 25 luglio. Si è iniziata questa lotta. È evidente che c'era strategicamente e anche tatticamente una diversità tra gli autentici patrioti che combattevano contro i nazifascisti e gli anglo-americani. Gli anglo-americani non interessava che ci fossero delle grosse formazioni politiche, dico politiche militari, armate, le brigate, le divisioni. Gli interessava soprattutto che ci fossero delle azioni di disturbo. Gli interessava che soprattutto tutti gli assi che andavano dall'Italia alla Germania, stradali, ferroviari, fossero permanentemente sotto pressione dei patrioti, dei partigiani, per creare delle difficoltà di rifornimento alle forze tedesche. Siccome che anche si stava sempre più ingrossando il movimento partigiano, poi si è costituito in grosse formazioni militari e ha dato del filo da torcere alle forze tedesche. Ecco, io credo che andrebbero riviste tutte quante le repubbliche partigiane, da Montefiorino, dall'Ossola, da Carnia e quant'altro, perché le repubbliche partigiane non so se siano state un bene o se sia stato un male, nel senso che c'era questa concessione all'interno del movimento di liberazione di poter costruire, e poi si trattava anche di mantenere territori liberi in dove che i patrioti, i partigiani potessero esercitare la loro autorità. Questo è avvenuto, diciamo così, nella seconda metà del 1944, però questo ha creato dei seri problemi da un punto di vista proprio dell'assetto militare, perché tutte queste repubbliche sono state circondate e sono state spazzate via, con morti, feriti, distruzioni, incendi e quant'altro, dalle forze fasciste, dalle forze della Wehrmacht e anche dai mercenari russi che combattevano al soldo dei tedeschi. Ecco, non so se questo poteva sia stato un bene, credo che sia necessario quantomeno discuterlo e affrontarlo seriamente. Non dimentichiamoci, per esempio, anche tutto il problema del Monte Grappa, dove che invece una volta subodorato il tentativo dei tedeschi di rastrellare il Grappa, bisognava andare via da Grappa. Cioè si trattava di applicare la teoria del mordere e fuggire. Invece in Grappa è successo che hanno voluto, secondo me, con degli errori politico-militari, resistere, e questo ha significato dare la possibilità ai tedeschi, alla canaglia nazifascista, di fare i disastri che tutti noi conosciamo. Questi sono degli errori di valutazione che fatti da forze partigiane che probabilmente non avevano ancora la capacità politico-strategico-tattica per portare avanti una lotta di liberazione contro eserciti come quelli tedesco. Questo non significa che si sono comportati da eroi, ma si sono comportati da eroi e ne hanno subito le gravi conseguenze che tutti noi sappiamo. Ecco, a questo punto, per arrivare velocemente, ma si tratta di approfondire, diciamo così, con la fine delle repubbliche partigiane c'è stato, in novembre del 1944, il proclama Alexander, che è stato veramente una cosa devastante per tutti quanti i combattenti, per tutti quanti i patrioti, per tutti quanti i partigiani. Sostanzialmente nel 1944 la guerra era già decisa, gli alleati e i sovietici avevano già vinto, si trattava semplicemente di vedere il tempo materiale, il tempo per far crollare definitivamente il Terzo Reich. A quel punto il proclama Alexandre ha un suo significato politico, e il significato politico del proclama Alexandre è stato quello di mandare o tentare di mandare tutti i partigiani a casa, a parte che per inciso non si capisse come uno può andare a casa dopo essere andato via da casa per un anno, tornare a casa, e come faceva questo giustificarsi con la polizia fascista, con i tedeschi, del fatto che era ritornato a casa. Cioè, dopo un anno che non si vedeva a casa, e che quindi le spie fasciste o comunque i traditori avrebbero segnalato alle Brigate Nere l'avvenuta ritorno a casa di queste persone, era evidente che a quel punto le avrebbero messi in prigione, li avrebbero torturati, li avrebbero interrogati, e questo sarebbe stato non solo la fine di quei patrioti, di quei partigiani, ma sarebbe stato anche un colpo mortale al movimento di liberazione nel suo insieme. Certo che per il generale Alexander, ma per gli anglo-americani, il loro, a quel punto c'era un problema di assetto post-guerra, dopo la guerra, cioè dopo loro volevano avere un assetto politico che permettesse loro di controllare i territori che loro avevano liberato. E questo bisognava impedire a tutti i costi di trovarsi nel nord Italia di fronte a dei movimenti partigiani, dei movimenti patriottici forti, robusti e anche armati. Allora da quel momento sia le missioni inglesi sia le missioni americane hanno prevalentemente privilegiato il rifornimento di armi, viveri, soldi e quant'altro ai movimenti che erano legati a loro, i movimenti che erano legati a loro, che sono le divisioni e le forze armate legate alla Democrazia Cristiana, legate agli autonomi, cioè legate alle ex forze armate italiane, e legate alla OSOPO. Non solo si erano mossi in questa direzione, ma avevano fatto di tutto anche per impedire che ci fossero grossi scontri con le forze fasciste. Ecco, questo sono alcuni dati di fatto. Non dimentichiamoci che a Teheran si era anche discusso di un'eventuale Repubblica Veneta legata all'Unione Sovietica, e a Teheran era Gromyko che conduceva questa trattativa. Si era tentato, perché c'erano degli accordi precedenti dove la Germania e l'Italia non dovevano più rimanere stati unitari. Tutto questo poi è caduto in prescrizione proprio nel momento in cui l'Unione Sovietica l'ha compreso prima della fine della guerra, che comunque Tito e la Jugoslavia, che si erano liberati sostanzialmente da soli, voleva praticamente inglobare come Stato autonomo la Venezia Giulia all'interno della Repubblica Federativa di Jugoslavia. Stalin ha preso paura, perché costituire una Repubblica legata all'Unione Sovietica nel Veneto avrebbe significato allargare ancora di più il potere di Tito sul nord Italia, e quindi questo è venuto poi a cadere. Tutto quanto è stato poi mercificato con la storia, con la svolta di Salerno portata avanti da Togliatti. La svolta di Salerno, che voleva dire che il Partito Comunista non si sarebbe battuto per una società diversa, una società socialista, ma avrebbe accettato sarebbe sottomesso all'influenza anglo-americana in Italia. A quel punto l'Unione Sovietica ha lasciato cadere anche la possibilità di costituire una repubblica legata all'Unione Sovietica nel Veneto. Ecco, io dico che questo non è stato un bene per il Veneto, perché se si fosse creata questa repubblica legata all'Unione Sovietica nel Veneto saremmo già liberi da 20 anni, invece avremmo sofferto per 40 anni, ma saremmo già liberi da 20 anni, avremo una nostra Repubblica autonoma come ha la Slovenia o la Croazia. Ma questa sono la politica dei se e dei ma, che non fanno storia. Ecco, per quanto concerne la questione che si è legata ai confini orientali, noi non dobbiamo dimenticarci che ci sono stati degli accordi precisi tra il Movimento di Liberazione Sloveno, il Comitato di Liberazione Alta Italia e il Partito Comunista Italiano per quanto concerne tutta la questione della Venezia Giulia, che la Venezia Giulia doveva rientrare all'interno della federazione jugoslava, e poi c'erano tutte i crimini commessi dallo Stato italiano e dei fascisti italiani nei confronti dei sloveni. Ecco, in questo contesto vorrei anche entrare nel merito di una questione importante che tutti quanti poi affrontano a modo loro, che è questa. La quarta armata corazzata dell'Esercito di Liberazione Popolare Jugoslavo è entrata primi di maggio in Trieste, e il nono corpo sloveno ha liberato Lubiana. Il nono corpo sloveno era composto dai patrioti sloveni e da tre divisioni di patrioti italiani, o comunque da tre divisioni di patrioti giuliani, i quali hanno, quindi la liberazione di Lubiana è avvenuta anche col contributo delle forze dei patrioti giuliani. Per quanto concerne invece la quarta armata che è entrata a Trieste per sbarrare la strada all'ottava armata inglese, e precisamente alle divisioni neozelandese, perché effettivamente la divisione neozelandese, a parte che era in ritardo, puntava non solo su Trieste, ma puntava su Lubiana, per dimostrare che Lubiana, la capitale della Slovenia, era stata liberata dagli inglesi, mentre la quarta armata corazzata jugoslava ha occupato Trieste e praticamente ha sbarrato la strada alla divisione neozelandese, permettendo alle forze del nono corpo sloveno, rafforzate o comunque con grosse contingenti di patrioti giuliani, di liberare Lubiana e praticamente di liberare tutta la zona, tutta la Slovenia. Ecco, non dimentichiamoci che il 9 maggio, vicino a Velenje, il nono corpo sloveno ha ricevuto la resa del generale Ler, comandante delle forze dell'Europa sud-orientale della Wehrmacht e di tutte le forze armate tedesche, e ha firmato la resa di tutte le forze armate del sud Europa nelle mani del nono corpo sloveno e quindi anche nelle mani dei patrioti sloveni. Tutto quello che è avvenuto dopo va chiarito, se ne deve parlare. Se si parla di foibe, bisogna parlare dei campi di concentramento fatto nei confronti delle popolazioni civili, dei massacri dell'esercito, del Regio Esercito Italiano, fatti in tutta la Jugoslavia. Teniamo presente che sembra, e lo dico il difetto che più di 15.000 persone siano state uccise, civili, parlo di civili, nella provincia di Lubiana. Non dimentichiamoci che la provincia di Lubiana è stata annessa al Stato italiano, non si capisce perché, quale legame c'era tra la provincia di Lubiana e l'Italia, semmai ci sono stati legami anche con l'Istria, la Dalmazia, il Quarnaro, perché l'Italia non ha mai centrato con queste popolazioni, sono state aggredite nella prima guerra mondiale e quindi c'è stato effettivamente dei problemi di aggressione. Non dimentichiamoci che le foibe sono state bonificate dopo il 41, perché nelle foibe ci sono stati gettati centinaia, migliaia di sloveni, e c'è il circolare dell'esercito italiano dove si dice che bisogna bonificare buttando dell'acido all'interno delle foibe per disinfettarle dalle vittime che c'erano dentro, e vittime avvenute nel 41. Ci sono campi di concentramento dove la gente moriva di stento, fatti dall'esercito italiano, criminali come Robotti, comandante dell'undicesimo corpo d'armata, o del generale Roata, comandante della seconda armata, non sono mai stati processati, non sono mai stati consegnati come gli accordi di Malta al governo jugoslavo. Quindi questi sono dati di fatto importanti che nessuno può negare, e neanche quel fascistone di Fini, che va sempre a Trieste a sbraitare contro i sloveni, che vuole sanzioni contro i sloveni, può contrastare. Ecco, questo è quello che adesso, personaggi che adesso sono incensati dalla cosiddetta sinistra italiana, ma soprattutto sinistra più che italiana. Ecco, con questo abbiamo cercato di dire alcune cose sulla resistenza, sul movimento partigiano. Mi rendo perfettamente conto che bisogna approfondire soprattutto ormai come giudizio storico sulle repubbliche partigiane, sulle eroiche repubbliche partigiane, però noi avremo bisogno non di eroi morti, ma di eroi che vivono. Con questo vi saluto, vi do appuntamento prossimamente, e arrivederci a tutti quanti, buonasera.